Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Capitolo 1. Verso i primordi. Buck, noleggendo i giornali, non poteva sapere i guai che si preparavano, non solo per lui, ma per tutti i cani di grandi dimensioni, di forte muscolatura e di lungo e caldo pelo, fra lo stretto di Puget e San Diego. Perché gli uomini, scavando nelle buie profondità dell'Artico, avevano trovato un biondo metallo e le compagnie di navigazione e di trasporti ne avevano diffusa la notizia, facendo accorrere migliaia di cercatori nelle regioni del nord. Questi uomini avevano bisogno di cani e i cani che cercavano dovevano essere forti, di robusta muscolatura per sopportare le fatiche e con folte pellicce che li proteggessero dal freddo. Buck viveva in una grande casa nella vallata di Santa Chiara, baciata dal sole. Era detta la proprietà del giudice Miller. Un po' lontana dalla strada, era mezzo nascosto tra gli alberi, attraverso i quali si poteva scorgere la grande e ombrosa veranda, che la circondava dai quattro lati. Si giungeva alla casa per viali di ghiaia, che andavano per vasti prati sotto i rami intrecciati di alti pioppi. Sul dietro tutto era costruito in dimensioni più vaste che sul davanti. Vi erano grandi stalle a cui accudivano una dozzina di mozzi e di staglieri, file di casette rivestite di vite selvatica per la servitù e una distesa ordinata e senza termine di costruzioni minori, i lunghi filari di viti, verdi pascoli, frutteti e cespugli. Vi era un impianto per il pozzo artesiano e la grande vasca di cemento dove i ragazzi del giudice Miller facevano il bagno tutte le mattine e prendevano il fresco al pomeriggio. Buck regnava su questa vasta tenuta. Lì era nato e lì era vissuto per 4 anni della sua vita. È vero che vi erano altri cani. Non si sarebbe potuto fare a meno di altri cani in una proprietà così vasta, ma non contava. Andavano e venivano, alloggiando nei popolosi canili o vivendo oscuramente nell'intimo della casa, come Toots, il cagnolino giapponese, o Isabel, la messicana senza pelo, strana creatura che raramente metteva il naso fuori dell'uscio o le zampe a terra. Vi erano inoltre i Fox Terrier, una banda che gridava paurose minacce a Toots e a Isabel guardandoli attraverso le finestre, e sfidando una legione di cameriere che li proteggevano armati di scope e di strofinacci. Buck non era né un cane casalingo né un cane da canile. Il reame era tutto suo. Si tuffava nella vasca o andava a caccia con i figli del giudice. Scortava Molly e Alice, le figlie del giudice, durante lunghe passeggiate mattutine o crepuscolari. E nelle serate invernali stava sdraiata ai piedi del giudice, davanti al camino scoppiettante della biblioteca. Si lasciava cavalcare dai nipotini del giudice o li faceva rotolare sull'erba e sorvegliava i loro passi nelle loro avventurose escursioni alla fontana nel cortile delle scuderie e anche più in là, verso i prati e i cespugli. Andava imperiosamente fra i terrier e ignorava Toots e Isabel nel modo più assoluto, perché era un re. Un re di tutto ciò che camminava, strisciava o volava nella proprietà del giudice Miller, compresi gli uomini. Elmo, suo padre, un grande San Bernardo, era stato il compagno inseparabile del giudice e Buck prometteva di seguire le orme paterne. Non era grosso come lui, pesava solo 150 libbre, perché sua madre, Shep, era una cagna da pastore scozzese. Queste 140 libbre, tuttavia, a cui bisognava aggiungere la dignità che proviene da un buon vivere e da un universale rispetto, gli permettevano di comportarsi in un modo veramente regale. Durante i suoi primi 4 anni di vita aveva vissuto al modo di un aristocratico benestante. Era orgogliosamente soddisfatto di sé ed era anche un tantino egoista, come sono spesso i gentiluomini di campagna per il loro stesso isolamento. Ma si era salvato dal pericolo di diventare solo un grasso cane casalingo. La caccia e gli altri esercizi affini all'aria aperta gli avevano tolto il grasso e rafforzato i muscoli, e l'amore per l'acqua era stato per lui, come per tutti quelli della sua razza, un tonico salutare. Questa era la condizione del cane Buck sullo scorcio del 1897, quando la scoperta dei giacimenti del Klondike richiamò uomini da tutte le parti del mondo nel gelato nord. Ma Buck non leggeva i giornali e non sapeva che Manuel, uno degli aiutanti del giardiniere, era una conoscenza alquanto pericolosa. Manuel aveva una passione fatale, gli piaceva giocare alla lotteria cinese. Inoltre in questo gioco aveva una debolezza ancora più fatale, la fede in un sistema, e questo fu la sua rovina. Perché per giocare con un sistema bisogna avere molto denaro, mentre il salario di un aiuto giardiniere poteva bastargli solo a mantenere una moglie e una numerosa progenie. Nella memorabile sera del tradimento di Manuel, il giudice era a una riunione dell'Associazione dei Viticoltori e i ragazzi si davano da fare per organizzare un circolo sportivo. Nessuno vide lui e Buck attraversare il frutteto, dove Buck credeva di andare a fare una semplice passeggiata. Ad eccezione di un unico uomo, nessuno li vide arrivare alla piccola stazione di College Park. L'uomo parlò con Manuel e ci fu tra loro un tintinnio di monete. «Dovete impacchettare la merce prima di consegnarla», disse rudemente lo straniero. E Manuel passò due volte una solida corda attorno al collo di Buck sotto il collare. «Torcetela e lo terrete fermo come vorrete», disse Manuel, e lo straniero grugnì un cenno affermativo. Buck aveva accettato la corda con tranquilla dignità. Certo, era una cosa insolita, ma aveva imparato ad avere fiducia negli uomini che conosceva e far loro credito di una saggezza superiore alla propria. Quando però i capi della fune furono messi nelle mani dello straniero, ringhiò in modo minaccioso. Aveva semplicemente espresso il suo scontento, pensando nel proprio orgoglio che questo equivalesse ad un comando. Con sua sorpresa la fune gli si strinse attorno al collo, togliendogli il respiro. Furioso balzò addosso all'uomo, che lo fermò a mezza strada, lo strinse ancora più forte alla gola e con uno strattone se lo caricò sulla schiena. La fune strinse senza misericordia, mentre Buck annaspava furiosamente con la lingua penzoloni fuori della bocca e il grande petto anelante. Mai in vita sua era stato trattato così vilmente, e mai in vita sua si era arrabbiato tanto. Ma le forze lo abbandonarono, la vista gli si annebbiò ed egli non capiva più nulla, quando i due uomini lo caricarono sul bagagliaio di un treno. Quando riprese i sensi, si accorse che la lingua gli faceva male e che era sballottata in qualche cosa in movimento. Il fischio acuto di una locomotiva a un passaggio a livello gli fece capire dov'era. Aveva viaggiato troppo spesso col giudice per non conoscere la sensazione di essere in un bagagliaio. Aprì gli occhi con l'angoscia di un re rapito. L'uomo gli saltò alla gola, ma Buck fu più svelto di lui. Le sue mascelle gli afferrarono la mano e non la lasciarono finché non perse nuovamente i sensi. «Maledizione, ha un attacco!» disse l'uomo nascondendo la sua mano straziata al custode del bagagliaio che era corso al rumore della lotta. «Lo porta a San Francisco per incarico del padrone. Crede che un veterinario laggiù possa curarlo». Quel che era avvenuto in quella notte di viaggio, l'uomo lo raccontò con molta eloquenza, nel piccolo retrobottega di una taverna del porto di San Francisco.